preghiere ormai sono vane. Effetto, sentenza, autodistruzione. Si può costare dal terzo girone. Alta tensione, alta tensione. Questa è la fine, la rivoluzione. Alta tensione, alta tensione.
Altri 2 minuti, poi iniziamo questa presentazione del libro Motorcycle Club con tutti i nostri ospiti e tutti voi chiaramente. Qualche minuto ancora perché stanno arrivando altre persone, cerchiamo di sistemarle in qualche modo. Prima cosa, comunque, ringraziamo tutti per la presenza numerosa e questa, diciamo, vi ringrazio a nome di tutti Casa Pound e del presidente Gianluca Iannone, che oggi purtroppo non è potuto stare qui, e comunque grazie di cuore per essere venuti qui e per partecipare a questo incontro. Grazie mille. Di un libro di Lori, la prima volta è stata fatta a Frascati e questa volta qui abbiamo scelto Casa Pound a Roma perché avevamo il desiderio di dare un tono diverso e un'importanza diversa, non perché il primo libro non fosse importante, ma diciamo era la prima esperienza insieme e dato che è stata una bellissima esperienza soprattutto a livello umano, abbiamo deciso insieme di presentarla quest'oggi qui a Casa Pound. Allora, quello che andremo a fare oggi, diciamo, è una sorta di dibattito insieme a voi per snocciolare e capire effettivamente che cos'è un motorcycle club, visto che il libro è un romanzo che tratta proprio la vita di un MC, come si dice in inglese. Allora, adesso vi presento gli ospiti di quest'oggi. Allora, vado in ordine come sono seduti sul tavolo. Marco Rigon, presidente del St. Angels Roma. Lorenzo Gioacchini, presidente del St. Angels Milano. Eugenio Caelandro, che è il direttore del Forum Roma Chapter. Mauro Rivoltella, che è stato protagonista per tantissimi anni del mondo Harley Davidson in Italia, Hog Manager. E allora, per prima cosa avremo un intervento di Marco che in grosse linee ci spiegherà un pochino la storia del Motorcycle Club e cosa si intende per Motorcycle Club. Poi avremo un intervento di Eugenio e di Mauro come vedono da un'altra ottica, perciò da un mondo prettamente OG, perciò un altro tipo di esperienza, il Motorcycle Club e la differenza di vivere la moto. Poi ci sarà chiaramente l'intervento di Lorenzo, prettamente sul libro, ma la cosa che ci interessa molto è anche le vostre domande. Alla fine, qualunque tipo di domande avete da fare ai nostri ospiti, ma anche, diciamo, aprire un dibattito interessante su tutto quello che è il mondo della motocicletta, che poi qui questa sera siamo tutti appassionati, soprattutto di Harley Davidson, e non solo perché ci sono Triumph, Ducati e compagnia bella, perciò di appassionati di moto. Allora, la parola a Marco, che ci introduce e ci porta all'inizio di questo viaggio all'interno del Motorcycle Club.
Allora, innanzitutto io sono Marco, molti di voi mi conoscono, sono attualmente il presidente degli Hells Angels di Roma. Diciamo che sono un po' un appassionato anche della storia dei club motociclistici. I club motociclistici iniziano praticamente con l'invenzione della motocicletta. Fin dall'inizio ci sono gruppi di aggregazione di tipo però sportivo o turistico. Questo fino, diciamo, alla metà degli anni 30, in periodo in cui la motocicletta diventa un punto di riferimento e di aggregazione per gruppi di giovani che non ne fanno un uso esclusivamente sportivo o turistico. È proprio il motivo per cui si incontrano, è la motocicletta, elaborare la motocicletta, lavorarci tutti insieme sopra, quindi incominciano a svilupparsi un certo tipo di garage, un certo tipo di bar, un certo tipo di raduni che non hanno come scopo preciso un evento sportivo, è soltanto un modo per stare insieme. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, negli Stati Uniti, con il rientro di molti veterani che sono partiti, hanno avuto esperienze forti di guerra, quindi di sensazioni forti, rientrano, si trovano disoccupati, perché comunque gli Stati Uniti in quel periodo non erano proprio all'apice di un'economia florida, e incominciano a utilizzare la motocicletta, che è un mezzo poco costoso, è un mezzo che si trova molto facilmente perché ne sono state prodotte tantissime durante la Seconda Guerra Mondiale, utilizzano la motocicletta come mezzo di aggregazione e creano questo movimento, diciamo giovanile, però non è proprio configurato in un'area anagrafica che può essere tra i 20 e i 30, si incontrano di tutte le età, diciamo molti con esperienza da ex militari, e cominciano a viaggiare insieme senza meta. Cioè lo scopo del viaggio è semplicemente il viaggio, non c'è un punto dove andare, si decide di partire a una certa ora, non si sa dove si va, non si sa quando si ritorna, non si sa se si mangia, non si sa se si dorme. L'importante è stare insieme. Tutto questo poi si sviluppa, dilaga, si allarga a tutti gli Stati Uniti, perché parte, diciamo, principalmente dalla California, e poi negli anni 60 e 70 si allarga anche all'Europa e poi tutto il resto del mondo. Descrivere che cos'è un motorcycle club, per mia opinione personale, è molto difficile a chi non ne fa parte. Un motorcycle club non è un gruppo che ha un ideale ben preciso, non si rifà, non è assimilabile a un gruppo di ultras che hanno una fede sportiva, non è assimilabile a un gruppo politico che ha un ideale in comune. L'ideale del Motorcycle Club è il Motorcycle Club, è la fratellanza, è la famiglia, ma non è una famiglia di quella in cui si nasce, ma è una famiglia che si sceglie, è più assimilabile a un branco, i membri del Motorcycle Club si riconoscono fra di loro, si proteggono fra di loro, proteggono le proprie famiglie, proteggono i propri interessi, e qualsiasi cosa personale possa andare in contrasto con l'interesse del club viene annullata, passa in secondo piano, altrimenti non se ne può far parte. Entrare in un motorcycle club è una cosa che molti considerano misteriosa, se ne sentono di dire di tutti i colori, e tutto vero e non è vero niente. Il periodo di prova per entrare in un motorcycle club è un periodo di riconoscimento reciproco, cioè i membri capiscono se la persona ha le potenzialità e la persona capisce se vuole stare in mezzo a quel gruppo. E come può, ci si riconosce membri dello stesso branco. Io continuo a usare questa similitudine perché secondo me è la più adatta. Se qualcuno ha nozioni di etnologia, potrebbe essere assimilabile a un clan guerriero dei nativi americani. Si hanno degli interessi in comune che sono al di là del motociclismo. Ci sono membri, io ne conosco parecchi, ne abbiamo anche uno qui dentro che non sapeva assolutamente niente di motociclette, non ne capisce niente tuttora. Io anche so come funziona, potrei smontarne una in due ore ma mai rimontarla. Però è il tipo di rapporto che esiste tra i membri. A qualsiasi ora del giorno e della notte, 24 ore su 24, in qualsiasi parte del mondo, noi sappiamo che una mano ci sarà tesa. Noi sappiamo che ci sarà un pasto caldo, noi sappiamo che qualcuno dividerà i suoi soldi, il suo letto, tutto con noi. Non saremo mai da soli. E questo si acquisisce con la reciprocità, si acquisisce con le nottate passate intorno a una moto rotta, intorno a un fuoco, sotto la pioggia, a chiacchierare. Non si impara, soprattutto, non si apprende, è una cosa che uno ha dentro e scopre di avere dentro mano a mano che avanza lungo la strada. Non si può entrare in un motorcycle club e imparare come si fa a essere un membro di un motorcycle club. Si capisce e si tira fuori quello che ognuno di noi ha dentro. Poi non so se qualcuno ha delle domande da farmi. Ok, poi che cosa ci interessava sapere, Fabrizio? Ok. E per me
andiamo avanti. Poi chiaramente grazie Marco. Adesso diamo la parola a Eugenio.
Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio i padroni di casa, che sono l'unico presidio romano italiano qui in questo quartiere ormai da anni. Ringrazio Fabrizio per avermi chiamato anche questa volta. Ringrazio Lori per aver fatto un altro libro, che ho bruciato anche questa volta in due giorni, un filletto subito. Allora, che cos'è un motorcycle club visto da noi? Soprattutto che chi siamo noi? Allora, io faccio parte da un po' di anni di un Harley Owners Group Chapter, ovvero loro hanno origini nel immediato dopoguerra. Noi invece abbiamo origini negli anni 80, inizi anni 80, 82-83, giustamente tu sei 83. E Willie G. Davidson si inventa questa idea geniale di collegare a ogni dealer un gruppo di appassionati. Questi appassionati vengono, non per citare altri libri, ma da mille strade diverse, con storie diverse, una cosa sola in comune, la passione per la motocicletta. Anche oggi abbiamo membri che non capiscono un cavolo di moto, io sono di quelli, nel senso che non saprei in grado né di smontarla in due ore, né tantomeno di rimontarla, sono una delle maggiori gioie del mio concessionario. Però la cosa che ci unisce in maniera sostanziale è la grande passione per la moto e per la libertà che questa trasmette. Chiaramente tutti quanti quelli che fanno parte di un Hawk Chapter sono legati insieme, ma da una filosofia di vita che si distanzia un po' da quella degli MC, cioè del Motorcycle Club, anche se guarda a loro, soprattutto ai signori qui vicino, che sono il club più importante nel mondo, con occhi abbastanza sognanti. Però non è facile entrare in un gruppo MC, i sacrifici sono tanti, e quindi noi viviamo la passione della moto 24 ore su 24, anche noi viviamo il chapter come una famiglia allargata, soprattutto se poi si ha la fortuna e la possibilità di frequentarlo da tanto tempo. Noi cerchiamo e diamo volentieri un pasto caldo, però chiaramente la filosofia è diversa, nel senso, molti purtroppo sbagliando ci allineano all'aspetto commerciale della Motor Company. Nasce sicuramente con questa, e qui c'è Mauro che più di tutti potrebbe parlare, anzi dopo sicuramente lo farà anche meglio di me. Però questa è una, per quello che riguarda, io posso parlare della mia realtà. Io da anni, come ho detto, faccio il direttore, ho avuto l'incarico di fare il direttore dai ragazzi del chapter. E ci sono purtroppo gruppi, chiamiamo Hawk Chapter, che al semplice acquisto di una moto vengono fregiati di un rocker che poi sarà quello che li distinguerà lungo la strada. Questo purtroppo ci rende agli occhi degli MC e agli occhi degli altri gruppi spesso come la parte commerciale. Però io combatto fortemente questo, perché noi non siamo assolutamente la pubblicità di un concessionario, ma siamo un gruppo di persone che ogni giorno vive la passione per l'Harley Davidson, mi spiace per le Triumph e le Ducati qui presenti, che è sicuramente la moto più bella del mondo per quanto riguarda noi, e la vive 24 ore su 24, dando al gruppo, al chapter e ai membri del chapter quello che può. Nessuno chiede le cose irraggiungibili, ma chiede la sincerità, chiede un rapporto bilaterale di onestà e di pulizia. È un divertimento aperto alle famiglie, aperto alle donne che possono essere anche loro fregiate del rocket del chapter, e così facendo abbiamo amici ovunque, così partendo da sotto casa si arriva ovunque, e anche lì avremo un altro gruppo pronto ad ospitarci. Ripeto, ci sono chapter che vivono la cosa in maniera completamente diversa, ringraziando Dio sono sempre di meno, però poi lasciano sulla strada il semplice ricordo di una scritta su una spalla e basta. Ci sono invece strutture come la nostra, io mi fregio di questo perché ci ho sempre creduto, insieme a pezzi di storia di Roma, qua ce n'è uno che è Lello Ormaniaco, così nell'ambito, tanto per darvi un'idea, e siamo cresciuti, praticamente io sono tra virgolette cresciuto motociclisticamente parlando, anche se da fin da piccolo avevo la passione dell'Harley Davidson, l'ho presa negli ultimi 11 anni, adesso non so anche quant'è, e sono cresciuto insieme a queste persone per costruirci non un'isola felice, perché è troppo, una spiaggetta, in modo da poter condividere con chi aveva il piacere, il tempo e la possibilità di dedicarlo al gruppo e al chapter la stessa sensazione di libertà. Grazie a questo mondo che io, e questa filosofia che è la HOG, che io abbraccio completamente, ho amici in tutte le parti del mondo, ho amici anche dagli MC, per carità di Dio, anzi, loro ci hanno sempre invitato, e quando abbiamo avuto la possibilità e il piacere di farlo, abbiamo sempre partecipato. La cosa fondamentale è che alcune volte arriva la voce che noi o chiunque, qualsiasi altro gruppo, partecipa agli eventi MC perché deve. Non è così. Nessuno deve nulla a nessuno, se non il rispetto. Noi sappiamo, o meno immaginiamo di sapere, da quello che vediamo esteriormente, la strada che bisogna fare per aprire un gruppo MC, che è sicuramente un livello diverso. E quindi il rispetto che loro hanno da parte nostra è un rispetto vero, non per timore di quello che il gruppo MC può rappresentare, ma per la strada che più di noi hanno fatto. Questo chiaramente aperto sempre le loro porte a tutte le attività, anche alle nostre, alla nostra presenza, e questo è un esempio tra quelli. E io invito tutti, a chi ha la voglia di farsi un giro in moto, a provare cosa vuol dire girare da solo e cosa vuol dire invece avere la fortuna di girare insieme. Sono destini che si incrociano e non è difficile che si dissolvano, quasi impossibile. Io 10 giorni, cioè voglio dire 365 giorni all'anno girerei, se potessi, col mio chapter e con alcuni di quelle persone che per me sono diventati parte vibrante della mia famiglia, insostituibili e senza le quali io non potrei immaginare il mio futuro. Questo per me è il mio OG chapter.
Chiedo scusa, sono un po' influenzato, quindi avrò una voce un po' affaticata. Ringrazio innanzitutto i padroni di casa, per me è anche un piacere essere qui. Ringrazio i fratelli, Marco, ne parliamo, Fabrizio, lui ce l'ho fuori dalle palle perché ci ho lavorato anni. Io questa sera vi dirò delle cose molto semplici, che alcune cose che per me erano doverose, non, cioè, diciamo, si scontravano un po' anche con quello che invece era il mio stile di vita, il mio stile di motociclista. Allora, io chiaramente sono stato un dipendente e per giunta obbligato. Io ho iniziato nel 90 con Carlo Talamo, immagino che tutti sappiate chi era Carlo Talamo, è stato il primo importatore e distributore di motociclette Harley Davidson prima, Triumph dopo. Io mi sono occupato anche di Triumph perché per 3 anni ho organizzato i raduni, gli incontri, tutte quelle uscite che si facevano una volta al mese, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che avevo anche un po' allargato la mia esperienza così, diciamo, di dipendente che gestiva allora un piccolo parco umano che si voleva divertire. Però tornando alla OG, volevo intanto fare una precisazione su quello che ha detto Eugenio. Quell'idea di Willy G, che non era di Willy G ma era di un altro personaggio dell'azienda, logicamente non tutti lo sanno, era, questo per confermare comunque cose che si sono sempre dette per anni, era solo ed esclusivamente una risorsa, era per fare business vero. Quindi non c'era nessun tipo di volontà di creare un gruppo che facesse chissà che cosa in nome di chissà chi, no. Era stata creata la OG con un direttivo, la OG con i suoi chapter, con tanto di direttivo, con tanto di statuto, eccetera, 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 ma solo ed esclusivamente per permettere a chi comprava una motocicletta di rimanere legato, soprattutto commercialmente, al proprio concessionario. E questa cosa ha funzionato per i primi anni, ha funzionato abbastanza bene. Poi dopo, con l'avvento del libero mercato, di tante cose, logicamente uno andava dove gli facevano lo sconto, dove si fidava di più per una questione di officina. Le abbiamo viste in tutte le concessionarie italiane, quindi io mi limito a un discorso italiano. Chiaramente, quando io sono stato obbligato ad occuparmi della OG, che era il 2000, fine 2000-2001, la prima cosa che ho fatto, perché erano cose che sapevo e qualcuno probabilmente si ricorda, è stata quella di far togliere la famosa terza patch alla OG. Quando io ho fatto una premessa prima, il mio stile di vita, il mio stile di motociclista non sempre andava d'accordo con la filosofia OG o con quello che ero costretto a fare. Marco lo sa perché era... Diciamo, per anni siamo stati, insomma, abbastanza, era il mio interlocutore. Io da Milano venivo a Roma perché a Lorenzo stavo sul culo, quindi a Milano le riunioni le riunioni non le facevo su, venivo a Roma a farle. Quindi... Comunque, Marco, io vi posso raccontare un piccolo aneddoto. Marco, una sera Michele, c'è un testimone, Claudio, eravamo insieme, eravamo andati a trovarlo. Mi ha detto: Mauro, io ti devo fare una domanda. Ma com'è che tu sei il capo della OG e non ti ho mai visto addosso una patch, un gilet con delle cose? Ho detto: Marco, la trovo legittima la tua domanda, però è il mio stile di vita. Io non è che devo far vedere a qualcuno che sono il capo della OG o che sono iscritto a un qualche cosa. Io mi sento un semplice motociclista, come dipendente di un'azienda faccio il mio lavoro, ma non mi devo cucire addosso niente, ho un nome e un cognome. Quando qualcuno vuole sapere: ma chi è quello scemo che è? Sono Mauro Rivoltella. Non devo far vedere dove sono andato, quante volte, quante spille ho comprato, eccetera, eccetera. Sono delle cose che io non ho mai, come dire, le ho forse capite perché ormai era diventata una moda, eccetera, eccetera. Quello che voglio farvi capire, per arrivare al sodo, se no ci dilunghiamo troppo con... è che nell'ambiente OG spesso e volentieri abbiamo dovuto lavorare su un discorso di non tanto di voler appartenere, come lui ha detto in maniera perfetta: io sono entusiasta di far parte di un chapter, nella OG mi trovo, c'è una filosofia, faccio parte di una concessionaria, va benissimo tutto. Il vero scopo è: vai in moto e divertiti. Chi va a cercare altre cose, e qui mi riallaccio al discorso di cucirsi addosso cose sulle quali siamo dovuti intervenire, come vi stavo dicendo prima, per la prima, come prima azione assoluta, che in azienda non hanno capito perché io chiedevo a tutti con circolari, fax, fermandoli in giro, di togliere la famosa patch con scritto Italy. Una volta i soci OG, quando io ho preso in mano la OG, erano 2040. 2040 avevano la patch Italy sotto. Siccome io sapevo che la cosa non era gradita, però non c'era nessuno che se n'era mai occupato, ho chiesto a tutti, tutti hanno capito perché abbiamo spiegato, abbiamo fatto capire, eccetera, eccetera. Logicamente tu puoi, a uno che compra una moto magari 6 mesi prima, un anno prima, che vede uno: cazzo che bel gilet, lo faccio anch'io, ci attacco tutto quello che trovo in giro, gli puoi far capire tutto quello che vuoi, ma non arriverai mai, perché è uno che non crede, è uno che vuole apparire e non appartenere. Queste sono le due grandi differenze sulle quali io ho dovuto lavorare molto. Se tu lavori su chi vuole appartenere, il gruppo può chiamarsi come ti pare, ma se uno deve lavorare su chi vuole apparire, e lì ci sono dei problemi, perché gli devi spiegare cose che lui non ha capito, se no non si sarebbe posto in quella condizione. Questo è, diciamo, io ho cercato di riassumere un po' quello che è stato un po', diciamo, il motivo principale dei miei interventi e dell'aver cercato, dopo anni, diciamo, di buio, perché alla fine non è che i primi anni subito avevo anche altre cose da fare, insomma dovevo ricostituire un po' i chapter, c'era dentro gente che non ci faceva uscire in maniera bella, secondo me gente che non doveva proprio appartenere a nessun tipo di formazione e via dicendo. Quindi secondo me molte persone, prima di voler appartenere a un gruppo, un MC, qualsiasi formazione voglia iscriversi, voglia partecipare, ebbene, ed è, sono contento per quello, che sono contento che Lorenzo si sia dato a scrivere questi libri, perché effettivamente è importante. Una volta, ve lo garantisco, non c'era niente, ma niente di scritto, perché uno a me mi dici di togliere, dove sta scritto? Ecco, questa era la frase: no, leggiti questo libro, poi ne parliamo fra un mese. Ecco, se ci fosse stata questa possibilità per me, sarebbe stato tutto molto più facile. Quindi era solamente questa cosa che volevo farvi capire. Ecco, non volevo raccontarvi aneddoti particolari perché finiremmo fra 3 giorni, perché ce ne sono stati talmente tanti. Però ecco, questa era, secondo me, questa è la cosa più importante. Ho sempre distinto in un ambito OG generale, quindi nei chapter, insomma tutti quelli che compravano un Harley e che volevano frequentare questo club, la differenza è sempre stata questa: quelli che volevano appartenere perché si trovavano bene e fondamentalmente si divertivano ad andare in giro in moto, con degli amici, eccetera, eccetera, e quelli che invece volevano apparire. L'abbiamo visti in tante situazioni, li abbiamo visti con differenti emblemi, ecco, voglio chiamarli così. Io vi ringrazio, vi chiedo ancora scusa, ho fatto un po' di fatica, ma spero di avervi dato un po' di...
Un attimo, una precisazione di Marco prima dell'intervento di Lori.
Allora, io ringrazio Mauro per quello che ci ha detto, ma storicamente l'OG nasce per rilanciare l'Harley Davidson, che negli anni 70 aveva avuto un crollo commerciale dovuto soprattutto alla cattiva pubblicità che facevano gli MC. Gli MC che utilizzavano l'Harley Davidson avevano associato l'immagine di questa motocicletta a un certo tipo di utilizzo. Quindi, dopo il periodo del commissariamento, la MF, American Machine Factory e quant'altro, l'idea geniale è stata di utilizzare lo stesso un tipo simile di organizzazione, però ufficiale e controllato rigidamente dalla casa madre. L'altra cosa che volevo spiegare, perché probabilmente non tutti lo sanno, è che nel nostro mondo esiste un codice simbolico che va rispettato. La simbologia è estremamente importante. Quando Mauro faceva l'accenno alla terza toppa Italy, stava parlando di... se Angelo, vieni per cortesia un momento, ti giri. Allora, come potete vedere, i nostri colori sono composti di tre pezzi. Tutti i colori degli MC sono composti di tre pezzi. La parte più importante, dopo Los Angeles e ovviamente il simbolo, è la provenienza. La provenienza è fondamentale. La provenienza per noi è la rappresentazione di tutto quello che è lo sforzo che il movimento fa in quella nazione. Avere la terza pezza dietro la schiena vuol dire far parte di un certo ambiente. Quindi gli OG, come i Patch Club, Free Club, motociclisti liberi, non facendo parte di quell'ambiente, automaticamente non ne hanno diritto. Non è scritto da nessuna parte, non c'è un regolamento che qualcuno possa leggere, è una tradizione. Una tradizione che è iniziata negli anni 40, che noi portiamo avanti. Ogni volta che incontriamo qualcuno che evidentemente non sa, quindi si approccia con tutto il romanticismo possibile a questo mondo, cerchiamo di spiegarglielo. Quelle cose succedevano negli anni 50 e 60, adesso non siamo più quel tipo di persone perché siamo cresciuti. Però ecco, volevo che fosse chiaro che non è che siamo dei matti. La simbologia del nostro club e dei Motorcycle Club è la rappresentazione esteriore del rispetto che noi abbiamo per chi è venuto prima di noi, per chi ha sofferto, per chi si è sacrificato, anche a volte fino all'estremo sacrificio. E quindi è una cosa che noi cerchiamo di trasmettere agli altri. A volte non ci riusciamo e quindi poi... diciamo che nascono delle incomprensioni, però la nostra linea è quella, cioè noi è quello che difendiamo, è quello che ci distingue e noi andremo sempre fino in fondo per difendere questo. Grazie, scusate.
Allora, adesso la parola a Lori.
Ciao a tutti, allora volevo intanto ringraziare Fabrizio e Casa Pound che per la seconda volta mi hanno invitato nella capitale, diciamo alla romana, i miei fratelli di Roma che presenziano anche qua loro insieme a me per il mio nuovo libro. Ringrazio i ragazzi del Log che hanno spiegato anche loro a modo loro il loro sistema e stile di vita. Niente, io sono qua anche stavolta per presentare il mio nuovo libro che si intitola Motorcycle Club. La storia, bene o male, l'ha già rappresentata Marco fin troppo bene. Il mio libro cos'è? Come tutti gli altri miei libri sono storie, sono fatti accaduti, diciamo questo libro a differenza degli altri che erano più autobiografici, diciamo, è più romanzato per, diciamo, per far capire un po' più, diciamo, in un modo soft quello che fa una persona come noi per entrare dentro un certo sistema. Racconta di un ragazzo che cerca, diciamo, che si trova nel punto più basso in un momento schifoso della sua vita e prova a fare qualcosa di nuovo e cerca di portare avanti delle sue idee. Comincia a viaggiare, comincia a incontrare questi club in giro per l'Europa, per caso, facendo un giro, incontra queste persone, ha a che fare con loro e piano piano cerca e conosce altre persone come lui. Cioè, tornando in Italia dopo un viaggio così, cerca delle altre persone che abbiano una sua, diciamo, una stessa idea, una filosofia di vita, e cerca piano piano di raggruppare queste persone per poter fare un qualcosa che ha visto in altri posti che diciamo che non erano in Italia, che non c'erano queste realtà. E allora piano piano comincia a avvicinarsi a degli altri ragazzi che girano in moto, comincia a creare il suo gruppetto, piano piano avrà, avrà delle avventure strada facendo, ma comunque tutte cose di strada, cose che succedono anche qua a voi, a tutte le persone, diciamo, di un certo ambiente, nei locali, situazioni varie in giro. E questi libri che comunque scrivo cerco sempre di portare a conoscenza la gente anche al di fuori, diciamo, dei motociclisti, tutto quanto, anche se diciamo che in Italia è veramente difficile, perché posso dire che qua a Roma siete veramente speciali, perché siete sempre il posto dove c'è tanta gente quando presenti il libro, cioè la gente interessata ascolta, anche se magari poi però c'è. Invece nel nord Italia non ne frega un cazzo, sono tutti già vissuti, no? Tutti hanno già capito tutto, hanno capito un cazzo, però hanno già capito tutto, eh? Ecco, questa è un'altra cazzata mondiale che tutti purtroppo dicono, che sembra quasi che noi costringiamo la gente a seguirci, a fare. Noi non ce ne frega un cazzo, noi siamo noi. Chi vuol venire con noi ben venga, chi non vuol venire se ne sta a casa sua. Non abbiamo mai obbligato nessuno a far niente, anche se questa è l'immagine che cercano tutti di metterci addosso. A noi non ce ne fotte un cazzo, se no non saremmo il Sanger. Se eravamo lì a farci tutte queste paranoie, eravamo un altro gruppo, che non eravamo noi, questo è poco ma sicuro. Noi andiamo per la nostra strada, chi ci vuole seguire ci segue, chi non ci vuole seguire, chi ci vuole essere amico è nostro amico, chi no vada per la sua strada. Quindi vedo che comunque qua c'è tanta gente che è venuta anche solo per sentire le cose che diciamo, anche per una presentazione di un libro e tutto quanto, quindi vuol dire che un certo rispetto in questi 20 anni, ormai sono già 18 anni che ci siamo, 17, quest'anno ne facciamo 18, noi, gli SPQR, Marco è un altro dei fondatori dei primi gruppi in Italia, quindi quello che io ho scritto in questo libro, che può essere partito da Milano, è la stessa cosa per loro di Roma, come può essere la stessa cosa per lui che arriva dalla Sicilia, tutta gente che in posti diversi ha iniziato qualcosa per cui voleva arrivare, che voleva un confronto, cazzo, voleva far vedere quello che era diversamente, diciamo, da una situazione del motociclista normale. Sì, a me piace andare in moto, ho girato tanti anni prima di entrare nel club, non è che sono nato il Sanger, il Soreskins prima ancora, o Schoolfire prima ancora, però c'avevo già una mia idea e sono andato sempre a cercare il punto superiore, ho sempre cercato quello che secondo me era il massimo, secondo me, torno a ripetere, perché per me era la cosa più alta dove potevo arrivare, magari per qualcun altro è un altro gruppo, e comunque, diciamo, il fine è sempre quello. Però quello che voglio io raccontare con i miei libri è di far capire alla gente come siamo, come ci muoviamo, perché pensiamo in un determinato modo. Perché alla fine, purtroppo, oggigiorno siamo diventati, fino a qualche anno fa, che era tutto tranquillo, eravamo manco quasi considerati, adesso per ogni stupidata, giornali, tutto qua, siamo diventati una realtà fastidiosa che comunque serve alla polizia, a tutto quanto, per creare dei nuovi gruppi, per prendere soldi, per che anche quando non succede un cazzo devono tirare fuori qualcosa, perché sennò chiuderebbero subito. Quindi noi, io con i miei libri cerco di portare la mia cultura a chi la vuole leggere, perché torniamo a ripetere, noi non obblighiamo nessuno a fare niente. Sono contento quest'anno che probabilmente andrò anche giù in Sud Italia a portare il mio libro, dopo 4 che ne ho scritti e dopo 20 anni che siamo per strada, mi hanno invitato anche giù là, sono contento di portare un po', diciamo, la nostra immagine anche lì. Vediamo come andrà e poi per il resto non posso fare altro che ringraziarvi tutti comunque che siete qua in tanti e comunque niente, se avete qualche domanda da fare noi siamo qua tutti e 4 o 5 per rispondere. Grazie ancora a tutti.
Allora, io faccio il giro col microfono. Allora.
Molte grazie. Innanzitutto volevo fare una piccola puntualizzazione sul fatto che praticamente quando praticamente si era detto che la creazione del log era nata, diciamo, per la cattiva pubblicità che avevano portato gli MC, era, diciamo, più che altro non per colpa degli MC, ma quanto per i Biker Movies, che all'epoca se ne sono fatti tanti. E poi il vostro club, diciamo che era proprio quello, diciamo, con i nomi un po' cambiati qualche volta, e qualche volta invece no, tipo il film con Jack Nicholson portava proprio il nome Hells Angels on Wheels, dava una realtà di un bande selvagge senza regole, e quello ha dato quella cattiva fama, ma non l'MC, ma proprio il cinema, che praticamente ha, diciamo, distorto la realtà, e che questo credo che sia una cosa, diciamo, da tanto più che ancora oggi il biker comunque è visto come il cattivone. Cioè, un paio di giorni fa in TV ho visto uno spot che praticamente che era, diciamo, era che praticamente dentro una casa, due a cena, e lo spot è: ma voi uno sconosciuto in casa lo fareste arrivare? Guarda caso un biker con tanto di casco, gilet, tutto ingrugnito, e loro: oddio, cioè, abbiamo ancora, diciamo, questa visione. Poi noi motociclisti di Casa Pound poi la viviamo doppia, perché praticamente sia da biker sia da fascisti lasciamo perdere, cioè abbiamo proprio noi l'amplane.
Allora, considerate che a tutt'oggi, nel 2013, veniamo ancora, ogni volta che siamo coinvolti in diciamo qualche tipo di pubblicità sulla stampa, viene nominato l'incidente di Altmont. Altmont è successo nel 1969, non so se tutti sanno a cosa mi riferisco, comunque il servizio d'ordine del concerto dei Rolling Stones era gestito dagli Hells Angels. Un individuo, casualmente di colore, insomma, questo è indifferente, estrae una pistola puntando contro il palco e viene prima bloccato in maniera piuttosto energica e poi muore successivamente durante lo svolgimento del concerto. Ma è chiarissimo dalle immagini, e chiunque può visionarle, che ha estratto una pistola e stava per fare fuoco, quindi l'intervento potrebbe assimilarsi a una legittima difesa allargata. Tanto che il membro degli Hells Angels, che è stato poi riconosciuto colpevole di essere intervenuto e aver ucciso questa persona, non è mai stato condannato per questo reato, è stato prosciolto. Alan Passaro è stato prosciolto da, dall'imputazione. Quindi, insomma, l'iconografia faziosa che ci perseguita dagli anni 60, il famoso stupro di Monterey che ancora ci imputano dopo 40 anni, perché, anzi quasi 50 perché è dei primi anni 60, e non ha portato a nessuna condanna. Cinque fratelli californiani imputati di aver stuprato una ragazza, tutti assolti. E non è, questa cosa ovviamente non è mai stata pubblicizzata, e voi di Casa Pound sono sicuro che ci capite quando, quando parliamo di questo. Quindi diciamo che il boostering degli Hells Angels in California negli anni 60 e la cattiva pubblicità poi nei confronti dell'Harley Davidson, come giustamente ricordavi tu, è stato fatto dalla stampa e dal cinema. Perché in realtà tutta una serie di episodi che ci sono stati imputati si sono poi rivelati delle bolle di sapone e sono finiti in un nulla di fatto. Le condanne sono pochissime, tranne qualche condanna per rissa, qualche condanna per lesioni, però la rissa da bar avviene in qualsiasi paese d'Italia il sabato sera quando due gruppi di uomini si incontrano e non si stanno reciprocamente simpatici. Due settimane fa un ragazzo a Via Libetta accoltellato per aver fatto un apprezzamento all'interno del locale. Pochi giorni fa mi sembra anche al sud è successa una situazione del genere. Quindi tutte queste cose che accadono tra gruppi di uomini da sempre, nel caso in cui una delle due parti siano gli Hells Angels viene, o un altro MC, questo non vale solo per noi ma ormai si è allargato a tutti quanti, viene amplificata in maniera esponenziale.
Arrivo.
Allora, io avrei prima una considerazione su quello che ha detto lui circa il cinema, e sono perfettamente d'accordo, e quel cinema ha fatto molti danni anche sulla mente di molti hog che si atteggiano a duri e puri, tutte quelle cose, quando non è il caso. Poi avrei una domanda per gli Hells Angels. Se ci potete spiegare il significato dell'altra patch che molti di voi hanno sul fianco. E poi un'altra cosa, qual è il significato vero della moto per voi? Ovvero, quanto pesa la moto e quanto pesa il desiderio invece di appartenere a un'associazione, insomma, come quella vostra? Grazie.
Allora, quello che vedete sul lato si chiama Side Rocker ed è niente di più che un regalo dei componenti di qualche altro chapter che viene fatto a persone a cui sono particolarmente legati. Cioè, se qualcuno ha un'amicizia particolare, si trova bene, va spesso per motivi personali in un'altra sezione, spesso una volta si regalavano i front flash, questi che portiamo sul petto, da qualche anno a questa parte si regalano anche i side rocker. E un altro significato che possono avere è il fatto di far parte di un determinato gruppo. All'interno degli Hells Angels ci sono dei gruppi di amici fra di loro a cui piace fare qualche cosa. Uno famosissimo era lo Jägermeister Crew, no? Di cui i componenti ogni volta che si incontravano si riducevano fino all'ultimo respiro con lo Jägermeister. Noi per esempio a Roma abbiamo il Caput Mundi Crew, che in cui significato è penso chiaro a tutti, e ce l'hanno solo i membri di Roma. Quindi è una cosa che ci lega ancora di più fra noi del fatto di essere il Sanchez, ma è, diciamo, è un gioco di testa, non ha un significato particolare. Qual era la seconda domanda? La moto. Ah, e questo io non sono la persona più adatta per rispondere, perché per me la moto è un mezzo. Io uso la moto 365 giorni l'anno, sono 10 anni che non ho la macchina, ho 120.000 chilometri su questa e 500.000 su quell'altra che continuo ad usare, e per me la moto è un mezzo. Devo ringraziare l'Harley Davidson per avermi fatto conoscere i miei fratelli, questo sì, però forse sarei diventato un Hells Angels lo stesso. No, mi sarei comprato la moto dopo. Come devo fare per entrare in Sanchez se avere 21 anni e avere l'Harley Davidson? Mi compro l'Harley Davidson e bene. Essere in un motorcycle club è di più che essere motociclista, è proprio un'altra cosa. Ci unisce la passione per la moto, ma soprattutto ci unisce la passione per andare in giro tutti insieme in moto. Noi fondamentalmente facciamo i viaggi. La meta è rimasta quella degli anni 50, non esiste. Diciamo che dobbiamo arrivare lì, sì, ok. Quando dobbiamo arrivare, arriviamo. Quando torniamo, quando siamo tutti svegli, tutti pronti, ci va a metterci in moto. Lo scopo non è l'arrivo, lo scopo è il viaggio.
Rispondo anch'io a te sempre la stessa domanda di cos'è la moto e di cos'è tutto quanto. Io sono cresciuto sulla moto, anch'io come lui uso su 364 giorni la opero, la uso per lavorare, la uso per fare qualsiasi cosa. Purtroppo, diciamo, anche tra di noi c'è gente che ha la possibilità di poterla usare tutti i giorni, come c'è gente, se uno fa rappresentante non è che può andare sempre in giro in moto. Quindi, cioè, è obbligato anche usare la macchina. Però, diciamo, per la maggior parte di noi la moto vuol dire, almeno io parlo anche per me, vuol dire tanto. Cioè, l'essere entrato nel club è una compensazione aggiuntiva dell'aver la moto. Cioè, il primo passo per me è stato avere la moto. Dopo che ho avuto la moto, sono voluto entrare negli assegni. È stata proprio una delle tappe della mia vita che ho cercato di raggiungere. Degli obiettivi che secondo me ogni persona si dovrebbe porre per vivere bene e raggiungere uno scopo. Appena si arriva da qua in un posto, per dire voglio comprarmi l'Harley, arrivo, ho comprato l'Harley, adesso che cazzo faccio? Adesso se c'è di bello, guardo in giro, ho visto, c'erano i club, ok, provo a entrare in un club, vado, entro nel club, sono arrivato, che cazzo faccio? Cerco sempre un qualcosa di nuovo per andare avanti, per non fermarmi, per non essere statico. Mi piace sempre evolvermi, mi piace sempre conoscere nuove cose, viaggiare, fare, disfare. E questo preferisco farlo in moto anziché in altri modi.
Altre domande?
Grazie. La mia non è tanto una domanda, ma più altro una considerazione anche sulla base di quello che è stato detto adesso, cioè il peso della moto, no? Allora io ho un'esperienza un po' così, naturalmente personale, per lavoro mi sposto tanto, ho girato tanto, ho vissuto in Inghilterra, ho vissuto in Libano, ho vissuto in Sudan, eccetera. E naturalmente mi sono sempre portato dietro la mia Harley Davidson. Mi scuso per quelli che magari hanno altre marche, ma obiettivamente il legame che crea questo marchio è importante. E arrivando in questi paesi e non conoscendo nessuno, alla fine ogni tanto vedi passare un Harley Davidson, ti fermi, cominci a parlare, cominci a conoscere le persone e lì cominci a capire che dietro a una moto non c'è soltanto la moto spesso, ma c'è anche un rapporto umano e in particolare un rapporto umano con persone appartenenti a religioni, a razze anche diverse, che però hanno la moto nel cuore e soprattutto un modo di vivere la moto, quindi non soltanto la moto come mezzo e come spesso accade l'apparenza a cui facevi riferimento, ma qualcosa di più profondo. E la cosa che mi fa molto piacere, soprattutto comprando questo libro, vedo un nome di un caro amico, Roberto Parodi, qualcuno che attraverso anche i suoi libri, e quindi anche un grazie a Lori per queste opportunità che dà, non tanto noi che conosciamo cosa dovremmo conoscere, cosa c'è dietro il mondo del motociclismo, dei motoclub, degli OG, ma la possibilità di far conoscere quello che non c'è scritto, cioè quello che c'è, la cultura che c'è dietro questo. Quindi un grande ringraziamento a chi come voi ci dà l'opportunità e dà l'opportunità di ampliare le nostre conoscenze, ampliare le conoscenze di chi ancora non le ha in modo profondo per questo affascinante mondo che è quello del motociclismo. Grazie.
Io volevo chiedere più o meno quella che è la differenza tra il fenomeno americano, che magari no, anche attraverso tutta una serie di media, i film, eccetera, magari anche demonizzato comunque passa, e quella che è la realtà più europea riguardo gli MC. E poi anche un po' quando sono nati gli Hells Angels proprio in Italia, dove, insomma, un po' di informazioni così sul club.
Bene, allora, diciamo, gli Hells Angels in Italia sono nati a Milano il 16 gennaio del 1995. No, dicembre, mica sono andato alle cozze. Lì abbiamo preso i colori degli Hells Angels, però abbiamo cominciato la strada nell'87 da Reskins, più o meno. Dall'85 all'87 abbiamo cominciato a frequentare noi da Reskins il mondo degli Hells Angels. La diversità di oggi, una volta non c'erano così tanti club Hells Angels in giro per l'Europa, quindi dovevi andarli a conoscere, di cazzo non ce n'era. Dovevi comunque, per avvicinarti a loro, per poter entrare nel club, avere un Harley Davidson, che comunque vedi, alla fine c'è sempre il nesso. Noi abbiamo cominciato a girare l'Europa, che avevamo, che io c'avevo un Honda 350 Four, Gigi c'aveva un Suzuki 850, tutti chopperizzati, tutte trasformate, perché eravamo già malati, già da, però qua lo potevamo fare. Pigliavi una schifezza, la rendevi ancora più schifosa e eri a posto, e andavi in giro. Poi quando magari vedi, diciamo, incontravi in giro uno con un Harley, minchia, ti gasavi, no, cazzo, non ce n'era sto granché ai tempi. C'erano dei gruppi già belli tosti, di gente granosa, che aveva dei bei ciopperoni, delle cose, però li vedevi che erano dei gruppi di gente granosa, cioè che facevano gli snob del cazzo, no? Cioè, minchia, tu con la tua ondina di merda ti facevi 8.000 km. Poi andavano al bar, tornavano, andavano in birreria, al radunino qua in Italia. Diciamo, come cazzo è che questi mica non li vedi da nessuna parte in giro per l'Europa? Diciamo, sti motoroni, tutte ste fighe, noi sfigati lì con sti cazzi motorini in giro dappertutto per cercare di diventare qualcuno, no? E niente, questo, diciamo, questa visione sbagliata che dell'Italia, anche di come parlava lui prima di Talamo, che Talamo era uno di queste, un gran personaggio, ma purtroppo faceva parte di queste persone, gente piena di soldi che si poteva permettere l'Harley, tutto il suo amore, tutte le sue poesie, tutto quel cazzo che vuoi, però a livello, diciamo, di club non c'entravano un cazzo, era il business e basta, quindi era tutto un altro ambiente, tutta un'altra cosa. Noi abbiamo cominciato a girare, ci abbiamo messo quasi dai 5-7 anni per arrivare a prendere i colori di Hells Angels, anche perché bisognava girare l'Europa e non sempre c'erano i soldi. Cercavamo di aiutarci uno con l'altro, dandoci, cioè sostenendoci quando c'era da andare in qualche paese lontano, magari ne partivano solo due e gli altri che magari volevano andare prestavano i soldi a questi due che partivano. Quindi si mandava la delegazione dei Reskins a conoscere in Danimarca, di qua, di là, di su, di giù, finché i tempi non passavano. E cioè non era matura l'Italia, quindi era importante farci conoscere in giro per l'Europa. E così abbiamo fatto. E nel 95 siamo riusciti ad avere i colori in Italia per il primo chapter. I secondi, subito dopo 3 anni, no? È arrivato Roma. Nel 99 sono arrivati i ragazzi di Roma, gli SPQR, anche loro diciamo, noi eravamo arrivati a mettere i colori, avevamo già cominciato a prendere l'idea dell'Hells Angels, cercare di essere un pelino più composti, un pelino più puliti, e sono arrivati loro che erano come noi quando abbiamo cominciato ad andare di là, i buncioni col sacco a pelo, no? Se arrivavamo là con queste amiche, c'era Francesco che era un casinista. Tu non c'è, ah no, tu eri Brotherhood, vero? Sì, vabbè, sempre là sei finito, non è che dovevi andare troppo lontano. Arrivavano su, facevano un casino, noi dicevamo, dove cazzo devono andare questi romani? Però nel tempo pensavamo che avevamo fatto le stesse cose noi prima, quando andavamo dagli altri, quando noi giravamo la roba, facevamo le stesse cose che dopo loro hanno cominciato a fare, quando ho cominciato a frequentarci. È per quello che abbiamo un forte legame tra noi, Roma e tutti i vari chapter, perché piano piano abbiamo fatto tutti la stessa strada. Per quanto siano cambiati i tempi, i tempi proprio a livello di modernità e tutto, funziona ancora così da noi. La gente ci deve frequentare, deve venire, deve farsi conoscere. È cambiato un po' perché veramente adesso siamo in tanti, anche in Italia, quindi tante volte magari c'è gente che non ti ricordi neanche il nome perché siamo davvero tanti, mentre una volta quando eravamo noi facevamo un macello e basta, cioè ci conoscevamo tutti nome e cognome, adesso invece siamo un pelino più alla grande, diciamo. Però l'essere Hells Angels ci ha contraddistinto, ci ha fatto pagare tante cose che se non eravamo Hells Angels non avremmo pagato, e diciamo siamo ancora tutti qua orgogliosi di esserlo, e fanculo tutti. L'altra domanda? Con l'America che differenza che ci sia? La cultura, cioè tutto quello che sanno gli italiani e tanti e la gente normale dell'America è legata sempre al fatto, come diceva lui, dei film, di quello che vedevano. Adesso vedono Sons of Anarchy, le armi, gli aeroplani. Guarda, devo girare il film. Se scrivo che vado al raduno e basta, chi cazzo se lo compra il film? Allora vendo le armi, vendo la droga, ammazzi i russi, ammazzi i giapponesi, se no chi se lo guarda il film? Nessuno. Quindi si cerca sempre di dare un'immagine esagerata di una cosa che comunque per noi è normale. È logico che uno da fuori ha tutte le sue leggende metropolitane. Ogni tanto magari conosco qualche ragazzo timidamente che viene, ma cazzo sai, però cazzo questi qui mi hanno detto che per entrare da voi cazzo devi metterti là, nasconderti. Che cazzo devi nascondermi? La prima cosa che devi fare è farti vedere, mai nascondere. Ma no, ma qua sei per la strada. Cioè ci sono di quelle cose che si inventa la gente, che non, cioè erano venuti fuori a inventarsi, che noi andavamo a seppellire i morti, buttarli giù abbiamo fatto causa a un giornale perché ha scritto che noi disseppellivamo i morti e per nostra tradizione li buttavamo nel fiume. Ma che ce ne fregano andare a disseppellire i morti? Cioè la differenza comunque tra l'America e qua, adesso bene o male siamo uguali perché siamo tutti nel 2013. Quello che ha visto la gente era del 48 in avanti ed era un mondo là che vedevi, viaggi, boba. Oggi quello che vedi di un Hells Angels in Italia lo vedi in Danimarca, lo vedi in Germania, lo vedi in America, lo vedi in Australia, perché il tempo è quello. Oggi c'è l'Hells Angels che va in macchina. Nel 48 non avevano le macchine, andavano in moto. Però adesso vedi Sonny Burger, va in giro con la macchina. Vedi tutti quelli che una volta andavano in giro, anche loro usano le macchine. Cioè non c'è più quella cultura, non ce la fanno più guidare. Oppure guidano un'altra moto, magari per business, hai capito? La Victory, adesso minchia in America tutti pirla, perché Sonny Burger ha scritto che sul libro la Victory è la moto migliore, tutti pirla, non comprano più l'arte, comprano la Victory. Perché sono malati nel cervello, io non comprerei mai una Victory perché fa schifo proprio. Quindi l'unica differenza che abbiamo tra l'America e qua è l'età di alcuni membri che sono vecchi diciamo da quando è nato il club e basta. Perché poi per il resto, come almeno forse noi siamo dentro, quando ci incontriamo per noi sono gente come noi. Magari qualcuno al di fuori li vede, mica uno legge California, della California è come il Papa. Non è Sanchez, uguale, ha fatto quello che ho fatto io per entrare, continua a fare quello che sto facendo io qua, lui lo fa là, non cambia un cazzo. Siamo per la precisa identica cosa. Marco, se vuoi aggiungere qualcosa?
Ma io l'unica cosa che posso dire è una cosa che verifichiamo anche noi ogni volta, o almeno fino a quando ci potevamo spostare negli Stati Uniti, perché sai che abbiamo perso la causa, sì, non, mai più, nevermore. Ok. E però non è una differenza, quella che si può rilevare, non è una differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa o l'Australia. Quella che si può rilevare è proprio una differenza dovuta alla base culturale. Se si va in California, gli Hells Angels sono vestiti da surferi, anche quelli che hanno 70 anni, sono tutti in scarpe da ginnastica e calzoncini, e sono molto più easy, molto più facili da avvicinare di quello che può essere se vai in Kentucky o vai in Nebraska, dove hai a che fare con delle persone che vengono da una realtà agricola e hanno una mentalità leggermente più rigida. Se vai nell'East Coast, dove fa freddo per 8 mesi l'anno, sono sicuramente più chiusi di quello che sono in California, ma lo stesso se tu vai nel nord dell'Inghilterra o in Irlanda, a differenza di quelli di Londra, chiaramente la grande città fa la differenza, è la base culturale su cui si innesta il movimento che può creare la differenza. Noi e Milano siamo molto amici perché ci hanno allevato loro, e spero che siano soddisfatti di quello che hanno fatto, però siamo diversi. All'inizio io mi ricordo che avevamo una grossissima difficoltà a comunicare per quello che riguardava l'umorismo, cioè quella che noi era la battuta simpatica, spiritosa, veniva accolta con una rigidità e un silenzio, combinato una cosa terribile, qui adesso veramente succederà una tragedia. E poi piano piano uno incomincia a accettare le peculiarità di tutti gli altri. So che vado a Londra, posso scherzare in un certo modo, se vado a Düsseldorf probabilmente no, però è tutto qui, è soltanto la base culturale da cui si parte.
E proprio riguardo al discorso America-Europa, a parte, scusate, volevo prima ricollegarmi al discorso, muori, cito un altro titolo, quelli che non siamo. Allora, Claudio, che tra l'altro è uno dei rally coordinator della OG in tutta Italia, praticamente ha citato una cosa importante, nel senso che ci sono molte persone che si credono, solo perché hanno un gilet di pelle o un Harley Davidson, di fa i duri e puri, il giorno prima magari lavorano in banca, il giorno dopo se fanno il tatuaggio si fanno chiamare pirata, perché sono cose che succedono, non è che non succedono. E la cosa importante sarebbe vivere la moto in maniera pura, semplice, come un divertimento, senza poi darsi aria che poi non si ha la possibilità, soprattutto la capacità, di mantenere e di sostenere. E, tornando al discorso della California, tanti anni fa facciamo il primo viaggio negli Stati Uniti con la moto. Andammo in clubhouse e chiedemmo come dovevamo comportarci per quanto riguardava il discorso del gilet, se potevamo portarlo con i nostri rogger e quant'altro, e chiaramente ci dissero che non c'era nessun problema, anzi andare là a divertirci. Uno di questi ragazzi, appena, insomma, non proprio ancora, non conosceva bene l'ambiente, andiamo a San Francisco, sì, uno del chapter, e praticamente lì il club dell'Harley Davidson di San Francisco, sì, degli Hells Angels, non vuoi fondire, degli Hells Angels di San Francisco, aveva una, o ha ancora adesso non lo so, un'officina. Chiaramente noi entriamo, tra l'altro in quel periodo girava un video fantastico fatto da Jesse James. Jesse James è praticamente uno dei customizzatori più conosciuti, un pazzo furioso che si diverte da mattina alla sera, e fa un video che è la storia del chopper. Chiaramente, essendo lui californiano, intervista questi ragazzi, e noi chiaramente vediamo questo video e diciamo: no, dobbiamo andare assolutamente, non possiamo andare a San Francisco, non passare, perché siamo scemi. Uno di questi ragazzi invece appena comincia invece a impanicarsi, perché siamo scemi, andiamo a trovare gli Hells Angels, andiamo a rompere i coglioni, quelli sono americani, un altro pianeta, mica è come Roma, fatto, ma che gli andiamo a dire, che ci faranno, che non ci faranno. Io avevo praticamente, noi con le moto, poi avevamo una macchina con le mogli e mio figlio che c'aveva, penso, 6 mesi, 7 mesi. Quindi arriviamo con le moto e con dietro questo camion, con i ragazzini e i passeggini, cominciamo a sbarcare tutti quanti. Questi giustamente ci vedono dentro l'officina, arriviamo, cominciamo a salutarci noi con i gilet, accolti alla grande, quindi i violentissimi e pericolosissimi Hells Angels della West Coast, e finita che la sera siamo finiti in clubhouse a grigliata con i passeggini a ridere e scherzare. Quindi molto spesso, giustamente, il cinema, da cui avete citato prima Sons of Anarchy, che è una cosa che odio in una maniera totale, perché veramente io faccio il farmacista, quindi non sono né duro né puro, cioè vi posso consigliare una cosa per mal di testa se volete, un bercerotto, tipo Verdone, ma onestamente, quindi molto spesso quello che si vede, come sempre, voi di Casa Pound ne sapete anche qualcosa, quello che si scrive sui giornali, gente di tutti i tipi e colori, molto spesso la televisione fa molti più danni e crea molte più diversità e molte più distanze di quelle che in realtà esistono. Io lo dico perché nel nostro ambiente i ragazzi che si comprano la moto, quando si parla di, magari noi abbiamo un calendario che è il calendario OG, cioè quello fatto dai chapter OG, dove praticamente ogni weekend c'è una festa e a cui chiaramente chi può ha il piacere di partecipare. Parallelamente ci sono anche il calendario di altri gruppi, e quindi non sempre, spesso capita la possibilità di frequentarsi così assiduamente. Quando capita, alcuni ancora oggi, purtroppo, c'è questo falso mito, ma che sei matto? Mo domani, per esempio, ci sarà un evento importantissimo, che è l'apertura della stagione, Riding Season, contestualmente ci sarà un evento Harley Davidson in tutta Italia, quindi lo Spring Break, e ancora oggi alcuni dicevano, ma potremmo andare, potremmo partecipare, pensando di chissà che cosa andare incontro o a chissà che cosa subire. Quindi, come al solito, guardate meno la televisione e girate più in moto, forse è meglio.
Volevo fare un appunto sulla cosa che ha detto lui della Riding Season. La Riding Season, in pratica, è un evento che abbiamo importato dagli Stati Uniti, questo è proprio ufficiale degli Stati Uniti, era un evento degli Hells Angels e basta, è ancora così in molti stati. La Riding Season è l'inizio della stagione di cui un membro del Hells Angels ha l'obbligo di usare la moto da quel giorno fino alla fine della stagione. In America hanno più tempo, perché naturalmente dura di più l'estate in certi stati. In Alaska la Riding Season dura un mese. E quindi, però, per dire, era una cosa che noi l'abbiamo cominciata prima ancora di diventare Hells Angels a Milano in 9 persone. Adesso l'anno scorso avevamo 2500 moto, cioè è una cultura che gli Hells Angels hanno portato, come a Roma lo faranno loro domani, cioè è una bella cosa, cioè queste cose qui i giornali non le dicono, non gliene frega un cazzo, a loro gli interessa solo se esco di qua, gli do un cazzotto al cinese, domani mi fanno un articolone così. Però tutte le cose che abbiamo importato, belle, buone, abbiamo fatto la raccolta di fondi per l'Emilia, gli abbiamo dato un assegnone, voi pensate che è venuto un giornale a fare una foto, manco per il cazzo, però uno ha preso una sberla, sono venuti a casa la SWAT a prenderci, un casino della Madonna. Quindi alla fine quello che porta, diciamo, l'opinione pubblica, quello che interessa è il negativo, il positivo non lo vedranno mai. Un'altra cosa, guardatevi, non c'è un ragazzo, guarda, il più giovane avrà 35 anni, 31, 35. La gioventù nuova è morta, sono già morti. È gente che non hanno ideali, non pensano un cazzo, non c'hanno voglia di fare un cazzo, non c'hanno voglia di far fatica, quindi non la vedrete mai in questo ambiente insieme a voi o negli Hells Angels. Probabilmente saranno dei dinosauri che saremo destinati a sparire, perché ormai non, diventa una fatica. O entreranno in altri gruppi dove vanno, gli daranno i colori e saranno felici così di mostrarle la loro fierezza per un paio d'anni, perché dopo si stancano, però non abbiamo più un cazzo. Quello che riusciamo a portare avanti lo porteremo noi come club e voi come persone che andate in moto. Di roba nuova, ragazzi, il nostro mondo piano piano sta andando in declino.
Un altro paio tre domande e chiudiamo poi.
Grazie. Buonasera a tutti. Volevo riagganciarmi a Lori su quello che facciamo per gli altri.
due fatti soli volevo ricordare con Marco. Quando organizzammo Emergency al Palazzo della Civiltà del Lavoro fino a Via dei Cerchi, fu una cosa fantastica, peccato che non l'abbiamo più fatta. E l'altra, io porto personalmente i ringraziamenti degli abitanti della città di Albinia, che con la serata che abbiamo fatto sempre da loro, che io nel mio piccolo, col mio club, ho sponsorizzato tantissimo, perché non sapevano neanche chi eravamo che avevamo fatto questa cosa. E siccome io vado al mare da quelle parti, riconosco tutti, sono tutti operai, impiegati, chi c'è il bar, eccetera, hanno veramente perso tutto e hanno ringraziato tantissimo. E quindi mi faceva piacere ricordarvelo, perché questo è. E poi ricordatevi sempre che purtroppo con i media funziona l'equazione che fa notizia non il cane che morde il padrone, ma il padrone che morde il cane. Grazie.
Grazie, buonasera. Io ho una curiosità fondamentale, grande l'ammirazione nei vostri colori, del vostro club, ma se oggi uno volesse avvicinarsi agli Hells Angels, qual è un procedimento che va fatto? Serve una sponsorizzazione o si può bussare alla porta e dire io vorrei? E poi se questo inserimento è subordinato a un numero già interno preesistente di soci o se c'è sempre la possibilità di rinverdire la squadra?
Dunque, allora, innanzitutto una sezione di Hells Angels ha un numero minimo di componenti, ma non ha un numero massimo. Quindi il numero minimo di componenti è 6. E questo è imprescindibile. Se una sezione per qualsivoglia motivo scende sotto il numero minimo, viene congelata o addirittura chiusa. Per quanto riguarda il numero massimo, invece, diciamo che lì intervengono motivi, tra virgolette, di organizzazione interna. Cioè un grosso gruppo di uomini, tutti con personalità abbastanza forti, diventa difficilmente gestibile quando diventa molto numeroso. Di solito in alcuni stati degli Stati Uniti non possono superare i 12 membri, cioè come si arriva a 12 automaticamente se ne formano 2 da 6. Questa è, ma è soltanto una questione di praticità, non, esatto, è successo poco fa a Roma, eravamo arrivati a 18 membri e ci siamo divisi, così diventa anche più facile da gestire alcune situazioni. Alcune attività le gestisce il chapter di Roma, alcune attività le gestisce il chapter nuovo che si chiama Eternal City. È una questione di semplicemente di organizzazione. Per quanto riguarda la domanda invece di come si diventa Hells Angels o come ci si avvicina agli Hells Angels, la cosa importante è frequentare il movimento. A meno che uno non abbia già una conoscenza precedente personale con qualcuno di noi. Se ha una conoscenza precedente personale, il membro può assumersi la responsabilità di sponsorizzare l'aspirante e quindi gestirne l'avvicinamento al club. Nel caso di un completo sconosciuto, la cosa diventa più lunga perché bisogna capire questa persona chi è, quanto è reale il suo interesse per il club, se è una passione passeggera, se è una sorta di via di fuga perché magari ha litigato con la moglie o ha perso il lavoro, quindi al più presto invece ristabilita una situazione tranquilla scomparirà. E quindi bisogna che ci sia un periodo reciproco di conoscenza ancora prima di entrare ufficialmente nel club per gestire questo tipo di situazioni. Se vedete, difficilmente diventano Hells Angels persone che hanno meno di 30 anni. Questa è proprio una statistica. Perché? Perché prima dei 30 anni comunque uno si innamora della ragazzetta e quindi quella è la donna che sarà per tutta la sua vita, e perde la testa, sparisce, si trasferisce, poi dopo 3 mesi si lasciano, torna indietro, ci ripensa, e non è gente che fa per noi quella così. Noi vogliamo gente che quando decide è sicura di quello che dice. Perché poi sarà sempre così, cioè se dici una cosa da noi, poi la devi fare. Quindi il periodo di avvicinamento poi dipende ovviamente dalla disponibilità di tempo che ha ognuno. Innanzitutto voglio sfatare un mito per cui siamo tutti criminali. Cioè, questa è una cosa che bisogna assolutamente... Lorenzo è infermiere, istruttore, meccanico. Che cosa fai, Alco? Che fai? Lavori in ospedale? Ah, vabbè, allora, mi ha ingannato per 20 anni. C'è un istruttore di arti marziali, un imprenditore, un meccanico proprietario di un'officina. Io attualmente sono cassa integrato, però diciamo che tutto questo mondo sotterraneo di illegalità... La cosa che abbiamo tutti quanti in comune è che all'inizio del mese paghiamo tutti quanti il mensile per mantenere il club. Questo è come li troviamo, sono affari nostri. Io vado a lavorare la notte, lì c'è qualcuno che va a lavorare la notte, qualcuno farà la notte aggiustare una moto in più per poter tirare fuori i soldi, però questa misteriosa organizzazione criminale internazionale che minaccia il nuovo ordine è assolutamente un'invenzione della stampa.
Ultima domanda.
Allora, io volevo chiedere innanzitutto, al di là delle falsità che dicono i giornali, se nel passato, anche attualmente, ci sono stati altri gruppi di motociclisti con cui ha avuto dei problemi, in cui c'è una certa tensione, una certa rivalità, diciamo, anche volendo potrebbe essere anche una rivalità che vi ha portato anche, insomma, a scontrarvi, eccetera, insomma.
Allora, diciamo che non è una questione di tensione, è una questione di rispetto verso un certo ambiente. Diciamo, a differenza dei tifosi di calcio, che per dire uno tifa una squadra, uno tifa l'altra, nel nostro ambiente, come già aveva spiegato prima Marco, ci sono dei rispetti. È come per loro, per Log, che erano partiti con le 2 pezze, poi ne hanno messe 3, poi l'hanno tolta, perché erano accordi presi in precedenza con i dealer, con i concessionari. Invece la cosa che ti dicevo prima, che non ci sono più giovani, è per questo, perché arrivi a un certo punto magari a scontrarti con delle persone che vogliono essere come te, che però non lo sono, hai capito? Cioè è come se tu arrivi qua dentro, ti metti un gilet, ti scrivi quel cazzo che vuoi, vieni qua dentro e vieni quasi a provocare. E questo crea questi scontri, queste tensioni, capito? Perché tu arrivi senza che nessuno, nel nostro mondo diciamo, quasi in tutti i club MC, per dire come in Italia, ci conosciamo bene o male tutti i club, perché tutti abbiamo fatto tutti, diciamo, lo stesso percorso. Questi altri gruppi sono quelli che, di cui ti dicevo prima, gente che subito vuole quello che tu magari ci hai messo del tempo ad avere, quindi non ha la tua stessa sostanza, ha un peso diverso per noi. Per loro invece si sentono già come te, quindi spesso e volentieri ti ritrovi in situazioni dove questa gente magari ti viene a sfidare e logicamente non ci tiriamo indietro, non l'abbiamo mai fatto, ci siamo sempre fatti rispettare da tutti, quindi non è l'ultimo coglioncello, anche mafioso chi cazzo è che viene e ci viene a schiacciare così, perché non siamo gli ultimi stronzi, ci abbiamo messo una vita a diventare quello che siamo e di sicuro non ci... È il nostro modo di vivere, noi siamo così, boh, punto e basta. Tu mi vuoi sfidare, vieni, o poi vediamo. Non è detto che vinco, ma non è detto anche che perdo.
Visto che è stato toccato questo argomento, a me invece era capitato di avere a che fare, mentre con loro avevo un ottimo rapporto di normali scambi di opinioni e diciamo, di gestione di persone che uscivano un po' dalle righe, quindi dovevamo far capire a tanta gente, ma come avevo già premesso prima, che non era una conoscenza di regole, non avevano questa cultura, eccetera, eccetera. Però io, nella mia, diciamo, abbastanza lunga, insomma, attività di gestione della OG, ho avuto a che fare con gruppi, uno in particolare, però preferirei non nominare, per etica, anche per correttezza, che diciamo, mi avevano contattato in una fase organizzativa di un raduno che stavo organizzando, un raduno nazionale che stavo organizzando in Sicilia, mi avevano contattato per spiegarmi che loro avevano un'esigenza alla quale io non potevo, così, insomma, non potevo esaudire le loro richieste, ecco, diciamo, per metterla meglio. A loro non è piaciuto molto. Quindi durante il raduno li ho salutati tranquillamente, ma durante il raduno si sono presentati anche in un discreto numero, mi hanno, come dire, insomma, circondato, cercato, ma prima di farlo hanno fermato così, anche perché avevano approfittato noi in quel momento si stava svolgendo, non mi ricordo bene se c'era un gruppo che suonava o c'era una sfilata, noi una volta facevamo i fashion show, quindi hanno fermato delle persone, dei soci OG appartenenti ai chapter, insomma 3-4, non credo di più, li hanno fermati, gli hanno strappato le patch supporter 81, altre patch che loro avevano sul gilet, scusa, e, ma io mi ricordo, uno era di Treviso, un altro era, insomma, vabbè, comunque, e poi sono venuti da me a dire: ah, vedi, tu permetti questo. Ho detto: guarda, ne avevamo già parlato, io semplicemente vi dico vivi e lascia vivere, al di là che io sono in una posizione dove non posso dire a un socio OG togliti quella qualsiasi cosa uno si metta sul gilet, primo perché è un maggiorenne, è una libera scelta, secondo, diciamo che il gilet, questo anche per farvi capire come doveva funzionare un po' da noi, il gilet è un indumento che non viene dato dall'Harley Davidson, uno se lo va a comprare, lo compra dal chapter, cioè è una cosa sua. Quando uno ha una cosa sua, nessuno gli può dire lo devi togliere. Poi, che sia una cosa giusta o sbagliata, ci sono delle conseguenze, ma che non competevano a me. Io potevo, nel caso, potevo solo far capire, sempre richiamando all'etica comportamentale, al rispetto di determinate regole che io volevo che venissero rispettate, perché soprattutto con, diciamo, gli enti con i quali io dialogavo, quindi se c'è dialogo e c'è rispetto e il rispetto è reciproco, allora potevo interagire sui soci OG. Tornando a quell'episodio, quando mi hanno fatto vedere: ah, hai visto, abbiamo strappato le patch a questi qui, eccetera eccetera, io gli ho detto: bravi, gli ho detto proprio così, ho detto: con me avete finito di parlare, punto primo. Punto secondo, fra 3 minuti chi di dovere lo sa e saranno cazzi vostri. Comunque, come avete chiuso? Queste furono le parole che io dissi a loro. Poi volevano minacciarmi, insomma, le solite cazzate che mi facevano anche un po' ridere. E dopodiché ci furono degli episodi che non vennero poi, come dire, non niente fu portato a termine, perché erano, come si dice, cioè, si erano dissolti dalla Sicilia e quindi non si trovavano, non si sapeva dove erano, e quindi, insomma, voglio dire, vuoi fare il duro, vuoi fare il duro, fallo fino in fondo, fai valere le tue ragioni, fai valere le tue regole fino in fondo, se no poi non è che scappi, perché vuol dire che, per come la vedo io, vuol dire che hai torto. Ecco, questo era solamente un episodio che io vi ho raccontato, non volevo moralizzare nessuno, volevo solamente raccontarvi un episodio, come sono andate le cose, e quindi questo vi faceva capire la differenza di comportamento tra determinati gruppi con i quali io dialogavo e altri con i quali non ho mai voluto dialogare per questi motivi.
Sì, mi farebbe piacere chiarire questo punto. Allora, noi non abbiamo conflitti con nessuno, non andiamo a cercare conflitti con nessuno, questo è proprio storicamente. Però il fatto che non iniziamo le cose non vuol dire che poi non le finiamo. Questo che sia, è un messaggio molto chiaro, molto, molto semplice. E, alcuni club, noi prima i Redskins, poi gli Hells Angels in Italia, hanno cercato di dare una sorta di ordine al movimento dei club, in quanto soprattutto negli anni 90, con la commercializzazione più semplice dell'Harley Davidson, cioè le moto si trovavano molto più facilmente, ci fu un'esplosione di gruppi motociclistici. Questi gruppi motociclistici erano minima parte seri, in massima parte gruppi che si aggregavano all'inizio della bella stagione e si dissolvevano alla fine della bella stagione. Incominciavano a mettersi dietro le dietro la schiena scritto qualsiasi cosa e quindi andavano in giro assumendo l'atteggiamento che secondo loro competeva a un club di motociclisti, cioè urlando, ubriacandosi, spaccando i bar e quant'altro. Ovviamente questo andava a discapito di chi faceva questa vita seriamente tutto l'anno, perché noi andiamo in giro con i nostri giubbotti tutto l'anno e succedeva spesso che venissimo indicati come, ecco, lo vedi i motociclisti, perché alla fine la famosa, come si dice, l'opinione pubblica, ma la persona di Voghera, che la casalinga di Voghera, che non sa, vede uno con scritto dietro la schiena una cosa e per lei siamo tutti uguali. Allora, all'inizio degli anni 90, d'accordo con tutti i club MC italiani, si è creato una sorta di movimento di salvaguardia della tradizione, cioè se vuoi far parte di questo movimento sei bene accetto, ne devi accettare le regole e devi rispettare un periodo di prova in modo da vedere effettivamente quanto è solido questo club, perché io non voglio andare a pagare le cazzate che fai tu. Tutto qui. Purtroppo sia all'epoca che ancora oggi c'è gente che non ha voglia di aspettare, c'è gente che ha fretta, c'è gente che ha fame di toppe dietro la schiena e quindi va dal migliore offerente. Non tutti gli MC sono come noi che facciamo rispettare ancora la tradizione. Questo crea inevitabilmente una situazione di attrito, sicuramente. Perché ti ritrovi all'improvviso delle realtà accanto che non rispettano quelle che sono le regole dell'ambiente. Sicuramente succede anche nell'ambiente di Casa Pound, immagino, che ogni tanto nasca qualche gruppetto che dicono i depositari della verità siamo noi, voi non capite un cazzo, siete vecchi, siete dinosauri. E quindi succede questo, va a finire che come gruppi di uomini, prima o poi, se ti incontri, ti devi dare una spiegazione. Perché se io ti dico, guarda che le cose le puoi fare, però vanno fatte in questo modo, nel rispetto di tutti quelli che l'hanno fatto. Tu pensi, fondamentalmente noi non diciamo, devi fare così. Noi diciamo, il modo giusto per entrare a far parte del movimento è questo. Se ti sta bene, è così. Se non ti sta bene, vai per la tua strada, però poi devi portare avanti la tua azione fino in fondo. Perché, ti ripeto, noi non iniziamo le cose, ma sicuramente le finiamo. Questo è proprio una tradizione degli Hells Angels. Noi, qualsiasi cosa tu leggi sugli Hells Angels, qualsiasi tipo di rivalità con altri club in giro per il mondo, non sono mai storicamente state provocate dagli Hells Angels. È sempre qualcuno che sentiva di avere le palle talmente grosse che poteva fare come gli pareva. Poi dopo si vede per la strada quello che succede.
Bene, allora chiudiamo qui questa conferenza, presentazione del libro di Lori. Chiaramente ringrazio a nome di tutti che siete così intervenuti numerosi a questo evento. Buona serata a tutti, grazie ai nostri interlocutori. Buona serata a tutti.